Ieri abbiamo visto in modo molto sintetico lo stile di Gesù, il samaritano, quello stile che piede che cammina per farsi vicino, occhio che vede e viscere che si commuovono per prendersi cura e caricarle su di sé, fasciare le sue ferite, il versare olio e vino, il portarlo a chi accoglie tutti e il pagare per tutti. È il far misericordia. Per questo è il figlio uguale al padre. E tra l'altro non l'ho fatto notare ieri, ma tutte le caratteristiche che ha il samaritano sono le caratteristiche che vengono fuori nell'Antico Testamento, anche già nell'Esodo, di Dio che vede, che ha compassione, che fa, cioè, è una sintesi un po' del Dio che si è rivelato progressivamente ad Israele. E oggi entriamo un po' più profondamente in questo mistero di Dio che è padre, e in quanto padre è proprio madre. E prendo una domanda che è stata fatta ieri, perché aiuta a entrare bene in questa contemplazione del mistero di Dio. Diceva ieri uno giustamente: ma la nostra società non manca di padre, e il padre non è norma e legge che fa crescere? Certamente, la nostra società manca di padre e manca soprattutto di madre. E che Dio sia madre, anche tra l'altro nell'inno di Isaia questa mattina Dio si paragona alla madre, e che in Luca la rivelazione sia l'uterinità di Dio, e anche in Giovanni è il colpos, l'utero del padre, sta il figlio. Cioè che il padre sia essenzialmente madre, la madre è quella che dà la vita, sarebbe regressivo se non ci fosse il comandamento che dobbiamo diventare materni come il padre è materno, cioè dobbiamo diventare madre. Essere madre è più impegnativo di essere padre. Padre basta un momento, basta un caso. La madre 9 mesi, il parto, accudirlo, allattarlo giorno e notte. E la madre mi colpiva abitando con delle famiglie, proprio giorni fa una signora al quarto figlio, una bambina aveva 3 anni, si prendeva il caffè insieme nel cortile, poi dice: oddio, cosa è successo? È la prima volta in 3 anni che non sto pensando alla mia bambina. Si capisce che ormai sto tranquilla. Che vuol dire che il retropensiero della madre, giorno e notte, è sempre il figlio. Non perché è bravo, perché è carinissimo il figlio. Perché ne ha bisogno. Capito allora com'è impegnativo diventare, è molto più che ogni ordine, molto più di ogni legge. Capire la grazia, che siamo salvati per grazia, è più impegnativo che salvarsi osservando 3-4 leggi che ci siamo inventati noi, quelle comode, le altre ci giustifichiamo, facciamo almeno 5 più con gli esami di riparazione, poi purgatorio, siamo a posto, no? E dice Paolo: siete caduti fuori dalla grazia voi che credete di essere salvi per osservare la legge. Verso Galati 5,12, credo, più o meno. E poi dice: a quelli che vi disturbano con queste cose, dice che dovete farvi circoncidere, sottostare alla legge, e dice un po' un'espressione in greco, dice apokopson tagli, è un ottativo, se lo tagliano tutto, se penso che la salvezza venga da lì, perché gli eunuchi non hanno parte nel regno dei cieli, e per dirgli con chiarezza che la salvezza non è ciò che facciamo noi per Dio, ma è la grazia di Dio, e noi siamo chiamati a essere come Dio, a farci grazia gli uni gli altri, a graziarci gli uni gli altri come Lui ha graziato noi in Cristo. Efesini 5,32, che si traduce perdonarsi, dice più che perdonarsi, è la charis. Siamo chiamati a diventare come Dio, e questo è più impegnativo di qualunque legge. E però è dono, è grazia, è vita, è Dio, è diventare come Dio. È Satana che ha suggerito che Dio era legge enorme, se lo trasgredisci sei punito. E ha dovuto morire in croce il Signore, Dio stesso, per dire che non è così. perché il decreto di condanna di Gesù risale subito al capitolo secondo, primo miracolo pubblico del paralitico, quando dice ti sono perdonati i tuoi peccati, costui bestemmia. Una bestemmia che l'uomo perdona, noi invece siamo chiamati a diventare come Dio che è perdono. Gesù sarà ucciso per bestemmia, perché ci presenta quel Dio che è così. E scusate, Paolo dice chiaramente, no, dove abbondò il peccato sovrabbonda la grazia, Romani 5:20. Non è che questo poi è giustificazione al fatto che pecchiamo, perché mia madre mi vuol bene, allora posso torturarla. Beh, non è un ragionamento logico. Mi vuol bene, quindi posso amare e posso diventare come lei, è questo. Altrimenti, difatti, Paolo dice dopo, ancora i Romani 6:1 e 6:15, dice, allora dobbiamo peccare? No, dice, il problema è che già pecchiamo abbastanza, il problema è capire la grazia. E noi invece di capire la grazia dobbiamo diventare un po' più buonini con le nostre cose buone e così garantirci la salvezza, come se Dio fosse un tiranno, un padre che ammazza i figli. Dico, sarebbe da denunciare subito al telefono azzurro o al telefono rosa, non lo so. E, vabbè, e poi è bello anche Giuda 4 e anche la prima lettera di Pietro, capitolo secondo, versetto 16. Giuda 4 dice: ci sono gli empi che trovano pretesto la loro dissolutezza nella grazia del nostro Signore Dio. Cioè, che il fatto che sia buono Lui è il pretesto per le nostre dissolutezze. Cioè, non deve essere così. O anche Pietro, capitolo secondo, versetto 16. Comportatevi come uomini liberi, non servendovi della libertà come di un velo per coprire la malizia, ma come servitori di Dio. E così ancora anche Paolo nella lettera ai Romani, capitolo secondo, versetto quarto, dice: ti prendi gioco della ricchezza e della bontà di Dio, della sua tolleranza e della sua pazienza, senza riconoscere che la bontà di Dio ti spinge alla conversione. Cioè, il fatto che sia buono mi deve convertire della mia malizia, perché appunto mi perdona sempre, comunque, già prima che pecchi, allora posso anche non peccare, perché ho scoperto che sono amato. Non so se è chiaro questo discorso, perché noi abbiamo, dovremmo sempre leggere Il grande inquisitore di Dostoevskij e da metterlo tra i libri profetici, perché preferiamo sempre garantirci noi la salvezza in altri modi, attraverso i nostri accorgimenti che Gesù il Figlio era un po' sprovveduto, non è stato capace di garantirci. E adesso, prima di entrare nel testo che vi propongo, riprendiamo dove abbiamo lasciato ieri il Vangelo, per vedere di cosa tratta fino al capitolo 15. Ieri abbiamo visto al capitolo 10 il Samaritano, dove appunto vediamo la cura che il Signore ha per noi, che è il principio della nostra azione. Fai come Lui ha fatto a te, amatemi come, e quel come non è semplicemente un modello, causa esemplare, è anche siccome, è la causa efficiente, perché l'amore ricevuto, se è ricevuto, lo puoi dare. E poi ci si presenta subito Marta e Maria, che rappresentano le due religiosità, i due spiriti. Marta, quella della legge, che fa tante cose per Gesù e soprattutto detesta la sorella, che sta lì tranquilla, seduta ai piedi, e vuole che Gesù prenda le sue difese. E Gesù la chiama come Paolo: Saulo, Saulo, perché mi persegui? Marta, Marta, ma lasciami in pace. Impara dalla sorella, ha scelto la parte migliore che non verrà mai tolta. E la parte migliore che non ci è mai tolta è la nostra eredità, è l'amore che Dio, che il Samaritano ha per noi. E accogliere questo è il principio di vita nuova. L'altro è ancora la legge, in cui più cose tu fai, critichi gli altri che eventualmente che non sottostanno le tue cose, e non capisci invece l'essenziale, che accogliere l'amore di Dio e poi potrai amare. Non è uno sforzo l'amore, è un dono, è una grazia. E proprio subito dopo segue il Padre nostro, perché Dio appunto è Padre. Allora impariamo a dire Abba, abbiamo lo spirito dei figli che ci fa dire Abba. E adesso c'è un po' la lotta tra i due spiriti nel capitolo undicesimo, lo spirito del figlio che si fa dire Abba e subito dopo lo spirito muto, quello di Beelzebul, che impedisce di dire Abba. E la lotta entro questi due spiriti, lo spirito d'essere figlio che si abbandona all'amore del padre e vive da figlio e da fratello, o lo spirito interessante, sordo e muto, che è poi lo spirito della legge, dei farisei, che non chiamano Dio Abba, papà, ma obbligo, legge, dovere, e io sono schiavo della legge, servo la legge. Chiaro che questa presentazione dei farisei non corrisponde alla realtà, perché magari erano anche piissimi, religiosissimi, come lo sono anche i musulmani. Però lo spirito della legge, preso come assoluto, diventa l'idolo di ogni religione, sostituisce Dio. Ed è il tentativo di autogiustificazione, cioè io facendo così mi salvo da Dio, se non mi condanna. Capite cosa c'è sotto? C'è sotto l'immagine diabolica di Dio. Qui il problema stesso è della salvezza, da dove viene. Non si può avere due padri, dice Paolo, così non puoi avere la giustificazione o dalla fede o dalla legge. Sono cose che però sono difficilissime da capire nella pratica, perché poi quando siamo concreti, perché stiamo predicando, no, è importante. Sì, è la lotta di tutta la vita. E difatti Gesù poi contrappone i due spiriti, e nella vera beatitudine dice: beati quelli che osservano, ascoltano e fanno la parola, e la madre, lo spirito di Maria, che ci fa figli, e subito dopo lo spirito delle persone religiose che cercano segni, e se non ce li hanno, se li danno attraverso l'osservanza della legge, do io i segni che sono giusti. E quindi c'è tutta la tiritera contro i farisei e i maestri della legge. E ci sono anche due lieviti nella nostra vita, capitolo 12. Uno è la paura della morte e del giudizio. E quindi tutta la mia strategia è per difendermi dalla morte. Se per difendermi dalla morte fisica è la strategia del potere e del dominio. Se per difendermi dalla morte spirituale, tutte le leggi per garantirmi che Dio mi premierà. E dall'altra parte invece c'è lo spirito del figlio: non abbiate paura, siete figli, valete più di molti passeri. C'è lo spirito di chi si sente figli del padre. E poi inizia alla fine del capitolo 12 e tutto il capitolo 13 una teologia della storia che dice: ma come mai c'è il male se è venuto il Messia? Bene, allora dice: sappiate discernere i segni dei tempi. Il male c'è perché noi lo facciamo. Quindi il male che c'è è l'invito a convertirci, a vivere da figli e da fratelli. Lo dico in modo molto semplice poi. E perché continua la storia? Dovrebbe finire col Messia. Il mondo è già salvato perché non termina. Bene, perché la storia è il luogo della pazienza di Dio, è la parabola del fico. Aspetta ancora un anno, aspetta un anno che io zappi, che io lavori, per vedere se porta frutto. Quindi tutta la storia che c'è dopo Cristo è il tempo della pazienza di Dio che aspetta la nostra conversione alla vita filiale. Difatti, al capitolo 13, al versetto 10, c'è un miracolo, uno dei pochi della seconda parte, che è emblematico e che è fatto in modo strano. C'è nella sinagoga di sabato la donna che da 18 anni è ricurva, rappresenta tutta l'umanità che non sta dritta davanti a Dio, non ha la stazione retta dell'uomo, interlocutore di Dio, ma è l'animale che sta lì sulle sue cose, raggomitolato su di sé, o religiosamente o umanamente, semplicemente così. E Gesù fa questo miracolo dicendo: non donna, sii libera dal tuo male, ma donna, sei già stata liberata dal tuo male, perché stai ancora lì curva. Cioè Gesù ci ha già salvato tutti con la sua croce. La croce è salvezza del mondo. Per cui la storia è storia di conversione e di annuncio, che Dio già ti ha salvato e ti ama. Perché stai lì ancora così? Quindi tutta la storia è storia di conversione, ma la conversione come avviene? Avviene attraverso l'annuncio della salvezza, già avvenuta. È questo che noi annunciamo e testimoniamo. È tutta qui la salvezza, sì, è solo annuncio, che è già avvenuto, perché in Cristo siamo già salvati, e chi accoglie questo annuncio sperimenta che è salvato e si converte. E allora Gesù dice: il regno di Dio difatti è un granellino, una cosa piccola, ma diventa un grande albero, perché è una cosa piccola, è un po' di lievito, non solo è piccolo e poco, ma anche un po' immondo, però fermenterà tutta la pasta del mondo. Quindi il regno di Dio è presente in questa cosa minima, che è la debolezza della parola. Dietro questa parola c'è la parola stessa di Dio, che interpella la nostra libertà e deve per forza lasciarci liberi, se no non siamo salvi, perché la salvezza è il figlio, e il figlio è quello che sa amare, e l'amore esige la libertà, non può essere costretto. Allora c'è la domanda dei discepoli, che è la domanda fondamentale, che è stata posta anche ieri: ma allora sono pochi o tanti quelli che si salvano? 13:23. Quanti si salvano? Nessuno. Perché la parola salvarsi non esiste, e si coniuga non al riflessivo: nessuno salva se stesso, siamo tutti salvati per grazia di Dio, perché Dio ci ama ed è Padre. Quindi nessuno si salva, perché siamo tutti salvati, che è un'altra cosa. E chi accetta la salvezza? Esattamente i perduti. Allora dice: e vedrete che verranno dall'Oriente e dall'Occidente e tutti si convertiranno, e voi invece no, figli di Abramo. Perché? La salvezza è l'amore gratuito del Padre. Chi vuol guadagnare l'amore e comprarlo è come chi va a prostitute, cioè vuol pagare l'amore, tratta Dio da prostituta. Per cui nessun giusto si salva, fino a quando non scopre il suo peccato, che è l'autogiustificazione, che il peggior peccato sarà quello del fratello maggiore, allora sarà salvato. E tutto il Vangelo di Luca è stato scritto per i giusti, per noi cristiani già battezzati per Teofilo, perché ci convertiamo alla misericordia e non riduciamo nuovamente la fede cristiana a una legge ancora più tremenda di tutte le altre. Soluzio ottimi, pessima. E allora comincia il capitolo 14 con l'altro miracolo dell'idropico. Gesù va a mangiare dal fariseo, mangia i farisei, Gesù difatti mangia con i peccatori, quindi anche con i farisei soprattutto. E c'è un idropico che è immagine del fariseo. L'idropico, tutto quel che mangia, invece di dargli vita e vigore, lo gonfia di morte. Così il giusto, tutto il bene che fa, diventa sempre più sicuro di sé, è sempre più contro gli altri, perché lui sì, è il fariseo, è separato, mica sono come loro. Io sono giusto. Imparino a osservare almeno 3-4 regoluzze anche gli altri, poi potremo parlare con loro. Anche noi preti e la Chiesa vuol dettagliare il mondo intero, invece che salvarla per misericordia. Dobbiamo stare attenti, perché è profezia sempre la parola di Dio. Bene, Gesù sgonfia l'idropico per sgonfiare il fariseo. Difatti, poi vedendo come la gente prende i primi posti, se lo sappiate che l'ultimo sarà il primo. E poi gli invitati al banchetto, che sarebbero giusti i primi invitati, Israele, i maggiori, dice, tutti rifiutano perché il banchetto è un'altra cosa. E allora dice, andate, siccome il banchetto è pronto, andate dietro le siepi, chiamate zoppi, storpi e ciechi, tutti quelli che non hanno diritto a entrare nel Tempio. L'abbiamo fatto, c'è ancora posto, andate oltre le sarebbe, dove finiscono le strade, oltre tutte le strade del mondo, e chiamate tutti, perché voglio che la mia casa sia piena. Quindi la porta è stretta, dice Gesù, in 13:23. Poi in 14 dice, voglio che la casa sia piena. E la casa del padre non è piena fino a quando manca un figlio. Per questo il figlio diletto, l'unico che conosce l'amore del padre, si è fatto ultimo di tutti. Lui è già tornato a casa e nell'ultimo già tutti sono tornati e aspetta che tutti tornino. Bene, e poi abbiamo il capitolo 15 dove Gesù dice chi non rinuncia a tutto non può essere mio discepolo, e dopo aver detto questo tutti i peccatori, i pubblicani si avvicinano per ascoltarlo. Tutti i peccatori vanno lì e dicono, oh che bello questo. Perché la cosa più difficile a cui rinunciare è la nostra giustizia, è la nostra falsa immagine di Dio, sono le nostre sicurezze, è essere salvati per grazia. Viviamo di grazia tutti, che è la cosa più bella del mondo, viviamo di Dio. Però vorremmo, non so, per suggestione diabolica proprio, vivere di autosufficienza. Dio non è autosufficiente, è amore dell'altro, del figlio, del padre, il padre del figlio, il figlio del padre, lo spirito, l'amore di tutti e due. Cioè, è strano questo atteggiamento nostro, ma è vero. E allora Gesù, per gli scrivi e i farisei, narra una parabola, cioè per i giusti, la parabola della pecora perduta, della dama perduta e del figlio perduto, dove il figlio perduto sarà quello giusto che è stato a casa, cioè i farisei. E questa parabola, dicono giustamente gli esegeti, è il Vangelo nel Vangelo, anche se scomparisse per caso il Vangelo e avessimo solo questo racconto di Dio, sapendo appunto che parla di questo, capiremmo il mistero di Dio. Tra l'altro nella parabola esce 12 volte padre, padre, è chiamato padre da tutti i servi e dal figliolo perduto, mentre invece il maggiore non lo chiama mai padre, anzi si arrabbia contro di lui perché ama il figlio peccatore. E questa parabola non è scritta come in genere la leggiamo per convertire i peccatori. Convertire i peccatori è facile, per convertire dalla nostra giustizia che ci difende da Dio. E allora leggiamola, leggiamo soltanto la terza parte della parabola, che è quella del figlio perduto e ritrovato. Voi sapete, la prima parabola esisteva già nella tradizione rabbinica. Tra l'altro è molto bello il Salmo 118 dove parla il giusto, l'osservante della legge. Questo lungo salmo, fino alla fine, fa tutto l'elogio della legge e di sé anche, che la osserva totalmente, di elogio la legge, non trascrivisco nulla, eccetera, eccetera. Poi come termina? Come pecora smarrita va errando, cerca mio Signore. Alla fine di tutta la sua ricerca religiosa capisce di essere perduto e ha bisogno di essere cercato lui dal Signore. È finissimo per me. Genere ci fermiamo sulla prima parte che è molto bella, sostituita a parola di Gesù Cristo e poi capite, perché è quello che è venuto a cercare tutti i perduti. Allora leggiamola. Dicevo, quella della pecora smarrita esisteva già tra i rabbini, però come una variante introdotta da Gesù, che quando uno trova la pecora che ha perduto, prima cosa gli spezza la gamba, così poi non si perde più, se no continua a farlo, cioè non gliela spezza, se la carica sulle spalle. E adesso vediamo la parabola del padre, che è madre, tra l'altro, come vedremo. 15, versetto 11. La accenno molto sinteticamente, in modo che avete tempo poi per contemplarla. Diceva ancora: un uomo aveva due figli e disse il più giovane di loro al padre: padre, dammi la parte di sostanze, scusate, ecco, dammi la parte delle sostanze. E egli le divise la sua vita per loro, la sua vita in sostanza, per loro, ce la fa per tutti e due, non solo per lui. E dopo non molti giorni, avendo raccolto tutto, il più giovane emigrò in una regione lontana e lì dissipò la sua essenza vivendo insalvabilmente. Sperperato e tutto quanto aveva, ci fu una carestia grande in quella regione e lui cominciò ad essere nel bisogno. E andando si incollò a uno dei cittadini di quella regione, che lo inviò nei suoi campi a pascere i porci, e desiderava saziarsi delle carrube che mangiavano i porci, ma nessuno gliele dava. Venuto in se stesso disse: quanti salariati del padre mio abbondano di pani, io qui di carestia perisco. Mi alzerò, andrò dal padre mio e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e al tuo cospetto, non son più degno di essere chiamato tuo figlio, fammi come uno dei tuoi salariati. E alzatosi venne dal padre suo. Questa è la prima parte, prima scena, seconda scena, quella del padre. Ancora lui stava lontano, lo vide il padre suo, ebbe compassione e correndo gli cadde sul collo e lo baciò con effusione. E c'è catafileo, che vuol dire baciare, proprio lo strabaciare, insomma. E gli disse il figlio: padre, ho peccato contro il cielo e al tuo cospetto, non sono più degno di essere chiamato figlio tuo. E disse il padre a uno degli schiavi suoi: presto, portate la veste, la prima, e rivestitelo, e dategli l'anello alla mano, al dito, e sandali ai piedi. E portate, la traduzione esatta sarebbe il vitello di frumento, cioè ingrassato a frumento, poi vedremo perché frumento. Immolatelo e mangiamo, facciamo festa, perché questo mio figlio è morto ed è risorto, perduto fu ritrovato. E cominciarono a far festa. Terza scena. Era il suo figlio, il presbitero, il più vecchio, si chiama il presbitero, nel campo, giustamente. E venendo si avvicinò a casa e udì sinfonie e danze. E chiamato uno dei servi si informava cosa mai fossero queste cose. Ora gli disse: tuo fratello è giunto e immolò tuo padre il vitello di frumento, poiché sano e salvo l'ha riavuto. S'adirò e non voleva entrare. Capite perché è stretta la porta della salvezza? Il giusto non può entrare, non vuole. Ora il padre suo uscì per consolarlo. Quanto sta a cuore il giusto, perché paradossalmente Gesù si dice che è morto per i peccatori, in realtà è morto per i giusti, che sono stati giusti ad ammazzarlo, giustamente, secondo la legge, che il vero peccato, vedremo, è quello del giusto, che si difende da Dio. E lì l'essenza del peccato per Paolo. Cioè, ci sono i peccati che sono le trasgressioni della legge, ma il grande peccato è la menzogna su Dio che fa sì che noi diciamo: io osservando la legge mi compro Dio e il paradiso. E quello è il grande peccato che mi separa da Dio. I peccati sono la fragilità che conseguono da questo grande peccato. Bene, adesso salirò e non voleva entrare. Il padre uscì per consolarlo e rispondendo disse al padre suo: ecco, per così tanti anni ti sono stato schiavo e ho mai trasgredito uno solo dei tuoi precetti. È come Paolo, irreprensibile nell'osservanza della legge. E non mi hai mai dato neanche un capretto per far festa con i miei amici. Ora che questo tuo figlio ha divorato la tua vita con le prostitute è venuto, hai molato per lui il vitello di grano. Ora gli disse il padre: figlio, e usa la parola non figlio ma tecnon, che vuol dire genito, io ti ho generato anche se tu non vuoi essere mio figlio, io ti sono padre. Tu sei sempre con me, tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello è morto e rivissuto, perduto fu trovato. Ora, il ritornello del capitolo 15 è far festa. E Gesù sta seduto a tavola facendo festa con tutti i peccatori, e mentre Gesù fa festa con i peccatori che si avvicinano, i giusti brontolano contro di lui. È il versetto primo, importante. Tra l'altro in greco c'è un'assonanza, che i peccatori engizontai si avvicinano, e gli altri gongizontai, brontolano come una pentola di fagioli. Mentre i peccatori si fanno vicini, gli altri friggono, i giusti. Bene, allora dico sinteticamente la parola. Un uomo aveva due figli. Questi due figli rappresentano tutta l'umanità. Ma non solo tutta l'umanità, ogni uomo. Ecco, questi due figli sono fratelli. E i fratelli sono uguali. Nel minore vediamo noi quando facciamo i peccati e le trasgressioni, nel maggiore vediamo noi quelle poche volte che facciamo giusto. Allora condanniamo i peccatori. Ma non cambia, l'immagine di Dio è uguale in tutti e due. Difatti, il figlio minore cosa pensa? Che il padre è oppressivo e io devo andarmene per essere libero. E instaura la strategia del piacere, no? Faccio quel che mi pare e piace, mi allontano. È un po' tutta la storia da Adamo in poi, e vedremo poi come anche più dettagliata cosa avviene allontanandosi da Dio: uno perde la propria essenza, finisce nel nulla. Invece il giusto religioso dice: Dio è precetto e ordine, se io trasgredisco gli ordini sono punito, quindi faccio il bravino, così mi merito l'amore del padre. E quindi tratta Dio esattamente da prostituta. E il vero peccato è quello del maggiore che è anche il minore, cioè avere un'immagine negativa del padre. Allora instaura la strategia del dovere e della legge. E hanno la stessa radice questa strategia, la falsa immagine di Dio che non è riconosciuto come padre e madre. E Gesù è venuto a liberarci da questa falsa immagine di Dio. Allora il più giovane sembra un po' meglio del maggiore, dice al padre: padre, dammi la parte di sostanza che mi spetta. In greco c'è l'usia, l'essenza. Cosa aspetta il figlio quando arriva il padre? Niente per sé. Dammi la parte che mi spetta, una pedata nel sedere se proprio vuoi, questa ti spetta. Invece questo padre è strano, divide tutta la sua vita, c'è scritto in greco, ubion, ciò di cui si vive. per loro, cioè anche per il maggiore. È stranissimo questo padre, che nessun padre fa così. Infatti Dio ci dà tutto. Anche se andiamo contro di Lui, Lui non può essere contro di noi e non ci può togliere la libertà, non ci può togliere nulla del suo amore. E più ci allontaniamo, più ci ama. Quando il figlio è via da casa, il padre pensa a quello più che a quelli in casa, non perché voglia meno bene a quelli, ma l'altro manca. Questo è il mistero di Dio. E questo cosa fa? È proprio la storia di Adamo e anche della nostra cultura, che faccio quel che mi pare e piace. La prima cosa è andare, emigrare lontano da questa immagine incombente di Dio, che mi giudica, mi condanna, è dovere, è legge. Io voglio essere libero, è vero, sì. E allora penso di essere libero lontano da Dio. E lontano da Dio cosa fa? E sperpere la sua essenza vivendo insalvabilmente. Lontano da Dio siamo nulla di noi stessi, perché siamo sua immagine e somiglianza. Dio è amore, libertà e vita. Lontano da Lui perdiamo tutto. È il nichilismo alla fine, il risultato ultimo dell'allontanarsi da Dio. E siccome l'uomo ha bisogno di Dio, cosa fa? Viene una carestia grande in quel paese, allora lui che cercava la libertà andò a incollarsi, c'è scritto in greco, a uno che lo mandava a pascere i porci è simbolo degli idoli, cioè l'uomo senza Dio diventa schiavo degli idoli, che però non lo saziano, perché è fatto per Dio, per l'amore e per la vita. Questa è la grande dignità dell'uomo. Difatti c'erano le ghiande dei porci, e perché non le mangia? È perché l'uomo non può mangiare le ghiande dei porci, è fatto per altro, cioè gli idoli non ti pagano. Quindi è la storia in fondo dell'umanità che, allontanandosi da Dio, avendo bisogno poi di vita, la cerca dove può, nei suoi idoli. Ognuno ha i suoi. E poi non è che torna a casa del padre perché è pentito o ha rimorsi, ha solo rimorsi dalla fame. Siamo bisogno di Dio. Difatti entrò in se stesso, prima era fuori di sé, e dice: ma quanti salariati in casa del padre mio abbondano di panni, farò anch'io il salariato, perché non, e gli dirò: ho peccato contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ora, una cosa, non è che al figlio interessa l'amore del padre, anzi non lo vuole, non sa neanche che ci sia, vuole solo mangiare, e quindi dice: tornerò a casa, farò anch'io come fratello maggiore, ma non potrò neanche chiamarmi più figlio, farò come i salariati. Come tante volte quando la gente viene a confessarsi, quando ero più cattivo, dicevo: vai in pace, adesso c'è un peccato in più, che sei tornato a Dio per dire: adesso farò il bravino e così almeno ti tengo buono, adesso poi sono reo confesso, quindi mi farai lo sconto. Invece è un'altra cosa da scoprire, che non è detto che il minore l'abbia scoperta, e comunque torna dal padre. E poi vediamo la scena del padre. Mentre stava lontano, lo vide. Il guardo del padre era sempre sul figlio. E più è lontano, più lo vede. Più gli è vicino. E quando lo vede, cosa fa? Sentì compassione, come il samaritano. Si muovono le viscere di madre. E poi corre. E poi gli cade sul collo e poi comincia a baciarlo, a strabaciarlo proprio dall'altro, come fosse una madre. Supponete che lì ci fosse stata la madre, cosa avrebbe detto? Non si fa così, comportati degnamente da padre. Questa scena la faccio io, la scena madre, dopo tu devi almeno rimproverarlo, sennò dopo torna ancora a farlo. Ma siccome già sapeva che tutti i presbiteri diranno queste cose, Gesù dice il contrario. E come già Satana ha già detto queste cose ad Adamo, che Dio andava a cercarlo, sapeva che aveva mangiato il frutto, bastava che gli dicesse: mi è rimasto proprio sullo stomaco, te l'avevo detto, ma non importa. Cioè, Dio è madre, non può non accoglierci, se no non sarebbe Dio. Osea 11 dice: ti vorrei trattare come Sodoma e Gomorra, sono proprio arrabbiatissimo, ti voglio distruggere, ma non posso perché sono Dio, non uomo, e il mio intimo fremme di compassione dentro di me, perché sono Dio. E il figlio, e anche si accorge che il padre gli fa queste cose, e ripete il suo discorsino che già diceva: ho peccato contro il cielo e contro di te, non so bene essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi salariati. Allora avvio il suo discorsino: padre, peccato contro il cielo e contro di te, non sono degno di essere chiamato tuo figlio, e trattami. Dice: no, per favore. È interrotto il discorso qui: guarda, ho tanti salariati in casa, tutti i miei figli mi trattano da padrone e aspettano che io crepi e mi odiano perché sono schiavi miei. Almeno tu che eri lontano, io mi dicevo che saresti tornato diverso. Cioè, pensate la tristezza di Dio, che c'ha in casa tutti i giusti che lo maltrattano pensando che lui sia cattivo e devono rigare dritto, se no sono puniti e mandati all'inferno. Povero padre, è una tragedia per un padre essere trattato così, essere odiato da chi sta in casa. C'è un libro di Scalandro sull'odio, non mi ricordo più il titolo adesso, è su Dio comunque, lui è ateo, ma parla dell'odio contro Dio che vanno solo i teologi e i religiosi, è vero. Ricordo più che degli anni 80-90. E allora cosa fa il padre? Chiama uno dei servi, uno degli schiavi, è pieno di schiavi per la casa, ancora prima di Gesù. E gli dice, scusate perché qui è scritto fitto, ecco, gli dice: portami la veste prima, scritto così. Qual è la prima veste che aveva Adamo? L'essere immagine di Dio, figlio di Dio, il figlio immagine e somiglianza del padre. Ora il nostro essere figli è la nostra vera veste, c'è sempre presso Dio, perché Dio ci resta padre, anche se noi lo neghiamo, anche se noi lo vogliamo ammazzare, e Lui non ci può non amare. La nostra dignità di figlio è sempre intatta in ogni uomo. È bellissimo leggere Luce sul patibolo dell'ultimo condannato alla ghigliottina, che raggiunge esperienze mistiche elevatissime, un ragazzo di 25-28 anni, credo, senza arte né parte, proprio in attesa della ghigliottina, di essere ghigliottinato, per dire come la dignità di figlio è intatta in ogni persona. Tirate fuori la veste, da prima l'ho sempre custodita io, il mio amore di padre c'è intatto, rivestitelo, dategli l'anello. L'anello ha il sigillo, vuol dire la firma in banca. A te non spetta una parte dei beni, ti spetta tutto ciò che io ho e sono, perché sei figlio. Non sono l'antagonista della tua libertà. L'ho creata io la tua libertà. Il tuo desiderio di amore, di vita, l'ho creato io. Ti sei solo ingannato pensando che io fossi il tuo antagonista, e non è colpa tua, sei andato via, ma era giusto perché cercavi. Te lo do, difatti. L'anello al dito, c'è il sigillo, la firma in banca. E poi sandali ai piedi, non sei schiavo, sei libero, sei figlio. E dopo portate il vitello di frumento, immolatelo, facciamo festa per il figlio morto e risorto. Vi richiama qualcosa? L'Eucaristia. Cosa celebriamo noi nell'Eucaristia? Che il figlio unico, amato, si è fatto nel battesimo ultimo di tutti ed è già tornato a casa l'ultimo, che si è fatto maledizione e peccato per noi. portando su di sé tutto il nostro male. E nell'Eucaristia celebriamo proprio il ritorno dell'ultimo. Infatti dice Gesù prima di morire: non verrò più del frutto della vite fino a quando ne verrò di nuovo nel regno del Padre mio. Quando sarà il regno del Padre? Quando l'ultimo fratello siederà alla mensa del Padre. Allora Dio sarà tutto in tutti e sarà compiuto il disegno del Figlio. E il Figlio sarà nella sua statura piena. E per questo l'Eucaristia è fonte della missione. Chi celebra è inviato all'ultimo di tutti, perché quell'ultimo è il Signore che ancora non è arrivato. Il senso della storia è l'arrivo dell'ultimo alla mensa del Padre, perché c'è ancora posto fino a quando manca uno, manca il Figlio che si è fatto ultimo di tutti, che già è tornato ma si identifica ancora con tutti gli ultimi. E cominciarono a far festa, e questa festa non è ancora finita, è continua e sarà piena quando c'è l'ultimo. Allora anche lui finirà il sacrificio. Cristo in qualche misura resta sempre crocifisso nella storia fino a quando c'è uno che ancora non è figlio e non è trattato da fratello. Ed è sì, è il senso della storia, andare verso gli ultimi. Ogni cosa però vedremo proprio oggi durante la messa, la lettura, che il regno di Dio è già reale ora, perché è già in noi se siamo così. E pensa, prima c'era solo in Gesù, poi i 12 apostoli, adesso potremmo essere già 1 miliardo e più di persone se leggiamo il Vangelo. E qualunque persona, se gli dici queste cose, è contenta e diventa cristiano. Io ho visto dei musulmani bravissimi quando leggi queste cose, ma che bello, io sono cristiano, però resta musulmano, sappi che Dio è così. Perché se no sarebbe meglio che tanti cristiani facessero i musulmani, come diceva Cusano, il quale il Papa gli aveva affidato di fare la crociata nel 1490, perché godeva di prestigio presso tutti i principi della terra, era un grande scienziato, matematico, logico, teologo, tutto era. E allora lui scrisse un libretto che consiglio a tutti, De pace fidei, che la pace della fede era edito da Jacopo, nonostante tutto. E in quel libro, tra le tante cose che dice, comincia dicendo che il Padre Eterno, la Trinità, raduna tutti i capi di religione per dire: adesso mettetevi tutti a discutere, ma prima una premessa. Voglio che andiate tutti d'accordo e non vi scagnate a vicenda nel mio nome, perché io sono padre di tutti. E poi fa tutti i ragionamenti, non studiate ce la liberi. E poi la conclusione è: vedete che ognuno mi venera un po' col suo rito, ma riesce a fargli andare d'accordo, accusando con grande intelligenza, non svendendo il cristianesimo. Poi invece della crociata fa una proposta. Siccome il battesimo è un fatto di cuore, cioè il battesimo di desiderio, allora dice: i cristiani adulti non occorre neanche battezzarli, basta il desiderio. Poi i cristiani sicuri nella fede, come potrebbero essere chi gli ha ordinato di fare la crociata, che era il Papa, il Vescovo, i Cardinali, quindi, potrebbero farsi circoncidere per mostrare ai musulmani e agli ebrei che sono loro fratelli, allora capirebbero che Dio è padre. Non l'hanno bruciato mai, perché era cardinale, il santo era nella chiesa. Ma era un periodo di grazia nella chiesa quella, se ne leggete anche il tipo di Tommaso Moro, anche l'elogio della follia di Erasmo, sorprendente, oggi ce la sogniamo, proprio una fioritura di comprensione del cristianesimo, che poi purtroppo la divisione della Chiesa ha irrigidito, negli schemi tridentini da una parte e dall'altra parte uguale in fondo. Speriamo che si superi. Va bene, allora andiamo avanti, scusate, è molto breve. Il figlio presbitero era nel campo a lavorare, perché lui ha instaurato la strategia del dovere, lui si sa cos'è la religione, l'impegno. Oh. È stato allevato dal padre, manca la madre in quella casa, appunto. Vedete il risultato della mancanza della madre, cosa viene fuori? Che un figlio fugge e l'altro fa da padre a se stesso, cioè sono tutti disgraziati. Invece Dio è madre. e ci chiama a essere come lui. E perché nel campo? Perché ha 613 precetti da osservare, che sono una bazzecola rispetto ai nostri, detto tra noi. 613, di cui 365 negativi, corrispondono ai giorni dell'anno, perché il male non è mai da fare, è sempre non da fare, perché il male ti uccide. E poi corrisponde anche, io non lo so questo, ma lo dicono loro, al numero dei tendini. I tendini del corpo umano, che tengono insieme il corpo, perché se tu fai il male, come tagliassi il tendine, quell'altro non funziona più, il male divide, separa. E poi 242 che corrisponde alle ossa dell'uomo, che corrisponde ai precetti positivi, cioè il bene deve essere nel tuo intimo e quello che ti tiene in piedi. Sono poi tutto sommato abbastanza pochi. Ma lui è lì a fare il suo dovere. Si avvicina a casa, sente sinfonie e danze. Cosa vuol dire questo? C'è il padre impazzito, ha fatto una discoteca, non so io. C'è il giusto, non suppone che in Dio ci sia gioia, musica. Tra l'altro il ritornello di tutto il capitolo 15 è: bisogna far festa, rallegratevi con me, rallegratevi con me. Si informa presso uno dei servi: ma cos'è questo? Poi è tornato tuo fratello e il padre ha fatto questo, perché l'ha avuto sano e salvo. Tutti i servi schiavi. Salirò e non voleva entrare. Capite perché i giusti non si salvano? Non vogliono entrare nella salvezza. E la salvezza è l'amore gratuito del padre, è la grazia. Io ho i miei meriti, mica la grazia. Eh sì. Io osservo la legge, ed è per la legge che abbiamo ucciso Cristo. E lui si è lasciato uccidere per dire che Dio è grazia. E chi conosce la grazia poi non trasgredisce più la legge. Chi invece pone la legge come idolo, sostituisce la legge a Dio, e Dio è il tremendo punitore che hanno tutte le religioni, sulle quali prosperano e fanno soldi. E quando Gesù parla nel Tempio, ve l'ho già detto, la prima, nella sinagoga, il primo miracolo, l'esorcismo, dove Satana dice: che c'è tra me e te? Che è la formula d'alleanza. Perché tutte le religioni si reggono su un'alleanza tra Satana e Dio. Dio è così tremendo, tu osservi le sue leggi e poi sei a posto. E invece Dio non è tremendo. E la sua legge è essere figli, essere fratelli, diventare come la madre per gli altri. E così siamo uguali al padre, che è madre. Che era il sogno di Adamo, diventare come Dio. Ci ha fatto per diventare come lui, ma non è come l'ha dipinto Satana a Dio, è come ci ha rivelato Gesù in questa pagina, che gli è costata la vita poi. Salirò. È come Giona, ricordate da Giona? Che si arrabbia con Dio perché perdona, perché so che sei clemente, longanime, di grande amore, ti lasci impietosire, ti rette tutte. Rimprovera Dio di essere Dio. Per me è meglio morire che vivere, se così. E poi c'è la storia del vicino, che sono le consolazioni del giusto, e poi si arrabbia. Ti sembra giusto? Sì, è giusto. E poi la considerazione che gli fa Dio: tu ti arrabbi per un glicine e io non dovrei avere compassione di una città dove ci sono 120.000 che non sanno distinguere la destra dalla sinistra, che non sono italiani, vuol dire i bambini. Per tacere degli animali, perché Dio ama tutti. Allora cosa fa il padre? Uscì. Per il minore non era uscito, per il maggiore deve uscire il padre. Perché davvero il giusto è amato, sotto questo giusto c'è Paolo, che sarà poi il protagonista della seconda parte del Vangelo, cioè degli Atti, che è il giusto che capisce la nuova giustizia, che è l'amore e la misericordia di Dio. E Luca è appunto compagno di Paolo nei suoi viaggi. E rispondendo al padre gli dice: da così tanti anni ti sono schiavo, dolevo essere schiavo, non ho mai trasgredito uno solo dei tuoi precetti, come Paolo, irreprensibile in osservanza della legge, per questo perseguitavo i cristiani. Non mi hai mai dato neanche un capretto per far festa con i miei amici, perché non l'hai preso. Ora che arriva questo tuo figlio che arriverà dei tuoi beni con le prostitute, per lui fai questo. Ho sbagliato tutto io, allora, dice. Cioè, cosa vuole il fratello maggiore? Non mi interessa l'amore del padre, non l'ho mai conosciuto. Non mi interessa che il padre ama i figli, perché ama il minore, anzi a maggior ragione ama lui, perché è uscito incontro a lui, al minore non è neanche uscito quando se n'è andato. Questo invece è lì, deve uscire di casa il padre. L'altro esce quando torna. E il padre gli risponde: figlio, nel senso, io ti ho generato, tu sei sempre con me, ciò che è mio è tuo, non l'hai capito? Che io stesso sono tuo, tu non sei schiavo, sei figlio. Quindi c'è la libertà, c'è la grazia, capirai di essere figlio quando ami l'altro come fratello. Che tu sei amato come lui, non per i tuoi meriti, sei amato un po' di più perché sei più peccatore, perché fai il peccato allo stato puro, che è quello di ritenere che io sono cattivo, e io dovrei essere cattivo come te e punire il fratello. E la tua soddisfazione è punire il fratello, aspettare che crepi io per avere tutta l'eredità tu? Perché è giusto come eredità le sue opere buone, no? No, la nostra eredità è Dio. E le opere buone che Dio ha già fatto per noi, è che viviamo della sua grazia e poi viviamo come figli di Dio e fratelli, allora altro che opere buone, viviamo la vita trinitaria tra di noi. Capite il salto di qualità enorme? È come noi rischiamo sempre di annunciare, come si dice, credo, negli Atti 15:8 forse, Mosè, che già è annunciato in tutte le città da tanti secoli, e non annunciamo invece che Dio è così. Bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo figlio è morto e risorto, perduto e ritrovato. Quando tu farai festa per i peccatori, capirai allora che io sono padre suo e lo amo gratuitamente, come amo gratuitamente, infinitamente anche te, e diventerai figlio tu. Fino a quando non accogli lui, non accetti di essere tu figlio. E questi due fratelli ce li abbiamo dentro tutti e due. Quelle poche volte che siamo giusti facciamo il presbitero, quando sbagliamo abbassiamo le orecchie, facciamo come il minore, però senza convertirci realmente, perché la vera conversione sarebbe quella del giusto che capisce la grazia, non del peccatore che ha bisogno di misericordia per così mi aggiusto un po'. Difatti, guarda caso, il Vangelo ha capito Paolo che era giusto, Pietro un po' di meno, tant'è vero che Paolo nei Galati lo riprovera a viso aperto, perché dice, non dice che non è ortodosso, dice non è ortopedico, non cammini secondo il Vangelo tu, sei ipocrita, che già ha avuto la Pentecoste almeno due volte, per dire com'è difficile capire questo anche per Pietro, se non c'è Paolo a dirglielo. E Paolo è il prototipo del giusto. Dio ama molto i giusti, sono quelli che hanno più bisogno. Quindi hanno tutti noi presbiteri. Va bene, contempliamo questa scena ed è lo stile del padre, che è lo stesso del figlio.